Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona domenica, oggi 18ª puntata della seconda stagione, 22 gennaio 2012. Giuliano Zoria, come al solito, ad aprire la puntata di Carta vetrata per parlare di uno scrittore, di un saggista irlandese molto molto bravo nell'analizzare, guarda caso cosa, la poesia spagnola, che ha aperto una tenda, che ha scoperto un lato molto privato, direi, del più grande poeta di lingua spagnola del Novecento. A te la parola, Giuliano.
Si tratta di Jan Gibson, che è notissimo agli ispanisti perché il libro capitale sull'assassinato di Lorca nell'agosto del 1936 lo dobbiamo proprio a lui, e questo la dice lunga sulle prigionie del mondo spagnolo e anche un pochino dei mondi latini.
Perché prodieri sull'Orca? Perché che cosa ha detto?
Il libro fondamentale, uno dei più importanti nella storia della critica lorchiana, è L'Orca y el mundo gay, pubblicato da Plaza y Janés, che è una grossa casa editrice da Planeta, nel 2010, ed è un libro che scardina tutta l'interpretazione di Lorca. Intanto racconta filo per segno tutti i suoi amori e tutti i suoi amanti, anche cosa che è assai normale nella vita di qualsiasi persona che ami e eserciti un'attività affettiva. Intanto il grande storico Salvador Dalí, stiamo parlando nel 1900,
il pittore Salvador Dalí, certo,
grande Salvador Dalí, fu una storia appassionante, complicata, dove c'era di mezzo anche Buñuel, poi una storia che lui in gran parte ha tirato fuori, che è quella con Emilio Ladrén, un giovane scultore bello e perduto, un po' alcolizzato.
Sempre a Parigi, ci troviamo sempre a Parigi, immagino.
No, ci troviamo a Madrid,
ancora
alla residenza delle studiante, quella celebre in cui si è formata la generazione del 1927, dove c'è Lorca, c'è Alto Laguirre, c'è Emilio Prado, c'è Jorge Guillén, c'è Rafael Alberta, una delle più grandi stagioni poetiche del
mondo. Dalí si sposterà, Salvador Dalí invece si sposterà a Parigi qualche anno dopo.
Si sposerà a Parigi con Buñuel. Buñuel all'inizio era d'accordo su questa amicizia intensa Lorca Salvador Dalí, poi invece si oppose ed era un acerrimo nemico di Lorca.
Una gelosia.
Sì, ma più che altro gelosia letteraria e artistica. Era dei narcisi pazzeschi. Allora, in seguito al crollo di questa storia amorosa con Emilio Ladrén, Lorca parte per New York in quel viaggio straordinario da cui nacque la celebre raccolta Poeta di New York, una delle raccolte più esplosive di Lorca. Poi passò 6 mesi a Cuba, stette via un anno, ma tutti ci hanno sempre detto che lui partiva per New York, ahimè, presa dall'impulso estetico, andare a conoscere la nuova città, il nuovo mondo. Nulla di tutto questo, lui era distrutto dalla fine della storia con il giovane e perverso Emilio Ladrén, se ne va negli Stati Uniti a New York e lì intreccia un'altra storia con un giovane Philip Cummings che aveva già conosciuto alla residenza delle studiante. E poi andiamo avanti così fino all'ultimo grande amore, che Eduardo Rodriguez Valdivieso, ma ancora più importante è un certo Rafael Rodriguez Rapun, a cui lui dedicò i celebri Sonetos dell'Amor Oscuros nel 1984. Io mi ricordo che ne parlai in un pezzo importante su un quotidiano torinese. E allora, quando uscirono questi sonetti, nessuno, nemmeno i grandi critici, osarono parlare di omosessualità. Anzi, la famiglia Lorca impose, quasi con una minaccia, che chi avrebbe detto, se parlavano di omosessualità di Lorca, non avrebbero più avuto l'accesso all'archivio dei manoscritti. E così si è andato avanti per tantissimo tempo, fino a che questo libro svela tutta una nuova architettura, per cui le pulsioni, le grandi decisioni di Lorca vengono prese sulla base dei suoi amori, anche delle sue pulsioni sessuali, come è naturale per moltissime persone. Quindi questo libro in qualche modo svela ciò che è evidente per tutti, che il discorso dell'omosessualità è il punto centrale su cui si basa anche tutti i travestimenti e tutti i discorsi successivi di Lorca, quindi è un libro fondamentale.
Posso interromperti un secondo, perché volevo parlare di un'affermazione di Gibson molto molto dura, dove dice: non esiste dubbio che l'omofobia fu una delle cause dell'assassinio di Lorca.
Certo, intanto Lorca fu ucciso perché questa sua attitudine omosessuale era un po' considerata di sinistra, e lui aveva tutti amici di sinistra.
Come Pasolini, possiamo dire un parallelo?
Possiamo dire come Pasolini, salvo che Pasolini aveva una dimensione civile, dei massimi scrittori del Novecento, una dimensione civile molto più forte, ma Lorca anche, perché con la Barraca, questo celebre gruppo teatrale, faceva una politica molto forte di diffusione del teatro. Tra l'altro questo celebre ultimo amore suo, che era Raffaele Rodriguez Rapun, era proprio segretario della Barraca. E quindi Lorca fu ucciso intanto per questa dimensione sinistrosa, e poi perché era gay, questo disturbava. Non dimentichiamo mai che chi stava arrivando, era gli anni in cui l'insorgere del franchismo, certo che un rigore di etica sessuale tradizionale, diciamolo così per essere generosi, di una impostazione reazionaria, di una lettura anche, come dire, tradizionale della vita sessuale, metteva questo scrittore a sinistra. Quindi fu un colossale equivoco, perché poi in fondo Lorca stava pensando solo alle sue grandi opere che stava scrivendo, alla diffusione teatrale, e a curarsi, lenirsi il cuore da queste pene amorose infinite e assurde. Quindi è una vittima di un sistema e la vittima di un pregiudizio, però questo pregiudizio continua a esserci. Io sto parlando di critici, uno importantissimo, è mancato proprio ieri, si chiama Miguel García Posada, mi dispiace ricordarlo in questo modo qui, ma nel bilancio della vita si ricordano anche queste cose, dedicato 30 anni di edizioni filologiche, non ce ne frega nulla della filologia se poi ci nascondono cose di questo genere. Cosa ci importa sapere se il verso 17 del poeta di Nueva York ha 4 varianti, se poi ci nascondono che l'architettura psichica per cui lui è andato là è di natura diversa. Quindi un attacco duro alla critica spagnola, al bigottismo e anche alla famiglia Lorca, che conservano i manoscritti per modificare l'impostazione dei più grandi poeti del Novecento. E questa verità avrebbe giovato tantissimo alla cultura spagnola e anche all'umanità, a tutti quanti, perché nascondere una cosa di questo genere? Ma che ci importa, insomma? Quindi è necessaria una rilettura in chiave quasi psicanalitica di tutto Lorca, mettendo un po' da parte le edizioni filologiche che, ripeto, lo dico con forza, non servono proprio più a niente, a nessuno.
Grazie.
Le nostre università vogliono sapere queste cose, vogliono sapere perché Lorca ha fatto questo, quest'altro.
Forse è anche più importante. È anche più importante.
Certo.
Ti ringrazio Giuliano, ci sentiamo domenica prossima.
Grazie a tutti, buongiorno.
Carta vetrata.
Rientriamo in diretta, abbiamo lasciato da pochissimo Giuliano Soria e la sua polemica nei confronti della mancata presa di coscienza da parte dei filologi spagnoli dell'omosessualità di García Lorca. Per arrivare invece a un'altra presa di coscienza. Intanto, però, prima di arrivare a quest'altra presa di coscienza, salutiamo i nuovi arrivati. Gabriele Sabatini,
buongiorno,
ben arrivato. E Federico Di Vita.
Buongiorno.
Poi dobbiamo salutare anche con un particolare ringraziamento un tassista che rende possibile arrivare puntuale la domenica mattina, che è Giuseppe, che stamattina è di turno e che mi ha accompagnato. Grazie Giuseppe, che sei anche uno dei nostri ascoltatori più fedeli. Una delle prese di coscienza di cui parlavamo, e alla quale vogliamo chiamare in causa il libro anche di Federico Di Vita, è la presa di coscienza di essere sfruttati nel mondo dell'editoria. Con il tuo libro Pazzi scatenati, usi e abusi dell'editoria italiana, che ieri è stato recensito dalla scrittrice Elena Stancanelli su Repubblica, sbagliando la sede della casa editrice, se non sbaglio, perché non è Piombino ma è Orbetello, giustamente.
Giusto, sì.
Sulla laguna magnifica di fronte all'Argentario. Ecco, questo libro Pazzi scatenati ti ha comportato tanti problemi, non a caso poche recensioni, perché la presa di coscienza non fa sempre comodo, vero Federico?
Sì, forse nell'ambito editoriale può aver creato, diciamo, dei malumori, anche se io devo dire che sono contento delle reazioni, perché chi si è occupato del libro ha capito quello che volevo dire e ha dimostrato scrivendone che il messaggio, insomma, è passato. A me interessava appunto mettere a fuoco un problema che esiste, è conosciuto nel settore, ma che probabilmente è un po' ignorato dal lettore tipo, chiamiamolo così, che è quello di quello che succede del back office della produzione di libri, soprattutto per quanto riguarda la piccola e media editoria. Ci sono tutte queste case editrici, sono tantissime, in Italia sono più di 7.000, queste fiere rutilanti in giro per per il paese, ci sono in varie città, ma cosa succede dietro? Non è possibile che, tutte queste case editrici producano libri che poi vengono letti, e soprattutto è possibile che tanta gente lavori in questo modo? La risposta in molti casi è no.
Sì. Un redattore, perché Gabriele Sabatini è anche il redattore.
Sì, sono un programmatore editoriale, diciamo così.
Dove la casa editrice?
In Carocci.
In Carocci è una media casa editrice, sì, storica,
che è un editore
del campo universitario.
Che non rientra infatti nello spettro di indagine di
Pazzi Scatenati,
di vita,
perché... Usi e abusi dell'editoria italiana, FQ editore, sono circa 250 pagine, no, un po' di meno,
200
pagine per 14 euro, quindi un prezzo più che considerevole.
La cosa che mi ha colpito, insomma, che rende questo volume secondo me appetibile per chi vuole leggere di editoria, è il fatto che racconti molte verità e che dica anche dei numeri, il numero di libri pubblicati nell'anno, ad esempio. In Italia escono 55-60 mila volumi,
novità
annue, il che significa evidentemente far sì che poi il mercato non sia in grado di recepire tutte queste novità e di avere la possibilità di essere in libreria. Però Federico, la cosa che secondo me è da chiedere, hai un'idea del perché la gente comunque continua a voler lavorare nell'editoria nonostante sia un mercato, un mondo in tremenda difficoltà?
Sì, quindi io penso che qua parliamo di chi vuole lavorare, quindi come diciamo redattore, editor, oppure...
Sì, non scrittore, non scrittore.
No, oppure degli editori, cioè
sì, sono due cose diverse, è vero, anche se spesso chi fa il redattore, chi lavora in casa editrice, magari è perché non può aprire una casa editrice in proprio, sennò farebbe quello, immagino.
Forse sì, allora da una parte io mi sono fatto questa idea, c'è stata questa esplosione, cioè sono nate tantissime case editrici in Italia negli ultimi 20 anni.
Anche meno.
Anche meno, cioè è esploso il numero delle case editrici. E...
diciamo da quando è nata la fiera della piccola editoria, quindi siamo al decimo anno.
Siamo al decimo anno, sì. Anche prima era cominciato un po' a salire il numero, e secondo me è cresciuto così tanto per una serie di motivi. Il primo è che è diventato sempre più facile diventare editori. A un certo punto comincia a bastare un computer praticamente per diventare editori, cioè poi non ci si rende conto che
non è così.
Non è così sostanzialmente, perché
te lo dico dal di dentro, visto che faccio l'editore.
No, pure io sono anni che lavoro in casa editrice, è ovvio che non è così, però
molti lo pensano.
Chi si avventura lo può pensare.
Poi molte scuole dicono questo, no? Che con 2-3 mila euro puoi iniziare a fare la prima produzione.
Chiaramente non è, cioè, appunto, non è così, perché non è che ci si può basare solo sul proprio lavoro o sul lavoro di persone che non ne sanno nulla, perché è un mercato difficile.
Lo dice il tipografo, no? Che vengono da lui.
Sì, sì, certo. Diceva, cioè, Iago Belli è un tipografo importante a Roma, è stato intervistato nel libro e diceva questo, che la gente va da lui senza sapere cosa sta facendo sostanzialmente, e tutti vogliono aprire queste case editrici. Che succede? Secondo me negli ultimi anni, 10-15 anni, quelle che erano le classiche uscite umanistiche, quindi la scuola, il giornalismo, si sono completamente saturate, per cui paradossalmente ci sono tanti giovani laureati che si sono trovati senza tante possibilità lavorative e hanno in qualche modo sperato di poter trovare lavoro nell'editoria, che a sua volta, sfruttando questa opportunità, è cresciuta però in modo disorganico ed eccessivo. Perché...
usando come materia prima le persone, forse.
Sì, e senza riuscire a pagare, perché l'editoria vive al di là.
No, proprio per questo, la materia prima non si paga. Si usa e basta.
Sì, no, sì, è andata così. Secondo me è andata così. E chiaramente è un problema, perché oltretutto è un settore sostanzialmente deregolato.
Quindi la concorrenza c'è fin troppo.
Sì, c'è fin troppo, è troppo a ribasso, e quindi si finisce per vivere di questa illusione collettiva.
Che sia, tutto è facile.
No, sia da parte degli editori che di un giorno di poter pagare chi lavora gratis, sia da parte di chi lavora gratis di un giorno di poter essere pagato. In realtà normalmente non succede così, perché gli editori che ce la fanno a stare su un mercato comunque asfissiato non sono poi così tanti.
L'iperproduzione ci uccide.
Sì, non vale per tutti.
Dici nel volume che l'editoria è l'editoria italiana è la quinta editoria europea. Per un paese che è la terza economia europea, significa che questo settore è sotto di 2 posizioni rispetto alla media che dovrebbe tenere.
Forse è così, però bisogna considerare anche qualcos'altro. Per esempio, che io credo che l'Italia sia tra gli ultimi paesi europei per percentuale di lettori,
certo.
Quindi questo è più importante della posizione economica del paese.
Gli ultimi dati dicono che addirittura anche i lettori forti, che erano un po' la nostra speranza, siano diminuiti del 15% quest'anno, quindi quelli che leggevano più di un libro al mese, anzi più di 3 libri al mese, che erano quasi 60.000 persone in Italia, 600.000 persone, sono diminuite drasticamente sotto la quota del 500.000.
Io temo che siano diminuiti per il solito motivo. motivo della crisi. La gente in realtà compra meno libri, magari non è che ne legge meno.
La gente compra meno libri, e che cosa dici della legge sullo sconto? Perché la gente compra meno libri e adesso, trovandosi con uno sconto ancora inferiore rispetto a quello a cui potevano ambire prima, magari ne compreranno ancora di meno o no? Perché
penso
nel volume d'etica è un'ampia parte anche.
Sì. È complicato come discorso, come sapete, però io credo che la legge sullo sconto del libro andava fatta, perché senza la legge sullo sconto del libro le major, i grandi gruppi avrebbero finito di stridolare il mercato, che già stanno stridolando. Chiunque andando in giro per le proprie città si rende conto che le librerie stanno sparendo a favore di quelle di catena, e niente, quindi senza una legge che impedisse loro di cannibalizzare del tutto il mercato, loro avrebbero continuato a farlo, distruggendolo sostanzialmente.
Grazie Federico, una pausa e rientriamo in diretta.
Carta vetrata.
Rientriamo in diretta con Federico Di Vita per parlare di acquisizioni, di produzione e di altro ancora, perché abbiamo saputo da pochissimo da Nicola Bortoletto, che è l'amministratore della Alet di Federico Tosato, che appunto l'Alet è stata acquistata da un gruppo italiano romano importante, che si sta, come dire, dotando di tante case editrici, perché ha comprato l'anno scorso Coconico Press di fumetti di Bologna e la Playground di orientamento gay sempre di Roma, che è il gruppo Fandango, al quale facciamo tanti auguri, al Domenico Procacci. A te la parola, Federico.
Sì, insomma, io prendo ora di questa acquisizione, succede anche questo, cioè di solito
si produce tanto.
Si produce tanto e si creano concentrazioni, cioè la stessa.
Tu pensi che sia una concentrazione questa?
Magari forse ora è improprio chiamarla così, però potrebbe diventarlo, comunque una stessa proprietà che ha più marchi, così credo che la definizione sia in quel senso. Certo, se ce ne ha solo due ancora forse non è una vera e propria concentrazione editoriale, però comunque sono delle...
Poi bisogna vedere se mantengono l'indipendenza, insomma. Direttore, sì, editoriale, cioè Giulia Belloni, che penso continuerà a dirigere la Alet. Poi l'ho cercata questi giorni, ma c'è un po' uno schermo di silenzio, un no comment, sono in ritiro. Che dici, Gabriele?
No, volevo tornare un attimo al libro di Federico, perché lui fa un incontro con, l'avete accennato prima, con Iacobelli, che è un tipografo, e avete parlato molto di editoria romana, sia con lui sia in generale nel volume. Ecco, magari puoi spendere due parole per descriverla questa editoria romana, che differenza c'è con Milano, che cosa sta succedendo, cosa è successo?
Come abbiamo detto prima, anche da quando c'è a Roma c'è questa fiera dell'editoria, della piccola e media editoria a dicembre.
Dice, non è un caso.
Non è un caso che questa fiera sia a Roma, e non è un caso che questo fenomeno sia esploso a Roma. È esploso a Roma perché a Roma ci sono tante piccole sigle, tanti piccoli gruppi editoriali, o piccole case editrici più correttamente, in alcuni casi dei gruppi come nel gruppo Viva Libri, e a Roma hanno trovato la loro principale vetrina. C'è stato un grande fermento anche entusiasmante negli anni 90 in questo senso, c'è stata una vera e propria rinascita culturale di questo tipo di editoria, che comunque è di nicchia e propone cose diverse, che però ultimamente ha cominciato un po' a soffrire il fatto di non essere riuscita a crescere. Non c'è un soggetto che si è imposto tanto da risultare essere un'alternativa ai gruppi del nord. E d'altro canto, come differenza, c'è proprio questa, una straordinaria frammentazione che in alcuni casi ha prodotto anche degli esiti culturali e librari di assoluta eccellenza, e anche tante cose meno dignitose, contro i grandi gruppi che ci sono a nord. Quindi la differenza è importante.
Sì, ci sono due editori, Newton e Fazzi, che sono cresciuti tanto da non essere più ospitati.
Ricordiamo anche Oche, con l'eleganza del riccio. È ancora ospitata, però sì, insomma è sempre in classifica.
Chiaramente questi però possono competere con le varie Mondadori,
certo,
con i gruppi lombardi, ecco. E, però ecco, questi medi editori, chiamiamoli così, questi medi editori devono fare i conti anche con una distribuzione, ed una promozione editoriale che ha regole che guardano invece molto ai grandi marchi, e nelle tue interviste arrivi anche a parlare con dei promotori.
Sì, purtroppo.
Collapse,
per esempio.
Che verrà domenica prossima.
Ah, grazie.
Sì. Della PDE di Roma, che purtroppo ha chiuso in modo improvvido, dalla sera alla mattina.
Beh, infatti, cioè, succedono di queste cose ancora, nel senso, per quello che stavamo dicendo prima delle concentrazioni, succede questo, che si comprano i distributori, i grandi gruppi, e cercano di avere tutte le librerie. È così che si chiude il mercato, che si chiudono gli spazi indipendenti. L'anno scorso c'è stata per la prima volta c'è stato 3 volte il sorpasso delle librerie di catena sulle librerie indipendenti in Italia. Chiaramente è un segno dei tempi e è una forbice che tenderà ad allargarsi. Meno librerie indipendenti, meno spazio per gli editori indipendenti, quindi più difficoltà a farsi vedere, quindi più difficoltà distributive. Non sembrava una risposta alla domanda. Sta andando così. È un mercato difficile per i piccoli soggetti e diventa sempre più difficile perché si sta stringendo. Si stringe nel senso che si stringono gli spazi in libreria fisicamente.
C'è una catena che però dobbiamo anche ricordare e su cui tu spendi buone parole, ed è una catena che affianca anche l'altra branca di questa nostra avventura.
Come no?
Editoriale.
Il caro amico Marcello Ciccaglioni.
Esattamente, che il sabato ha sempre uno spazio sulla trasmissione di Antonio De Benedetti del gruppo Arion.
Se non ci fossero loro.
Il gruppo Arion che hai raccontato anche un episodio. Espone, sceglie anche di esporre dei titoli che non sono appunto promossi. Proprio uno dei promotori che intervisti aveva scritto anche un volume per Editori Riuniti e il gruppo Arion gli ha dato molto spazio.
Sì, sì, il gruppo Arion, so che se librerie indipendenti, un franchising di librerie indipendenti, però non sono indipendenti perché sono un gruppo che stanno a Roma, danno spazio perché parlano direttamente con gli editori. Tra l'altro si...
Claudio Giustini in particolare, no?
Hanno questo sistema che poi è stato copiato anche da altri, un sistema interessante per cui ciascuna delle librerie è un po' di varia e un po' specializzata in un settore.
Giusto.
Se un cliente chiede un libro, un lettore chiede un libro in una certa Arion, e quel libro in quell'Arion non c'è, però visto che un'altra Arion è specializzata probabilmente in quel settore, facciamo finta cinema, e è dall'altra parte di Roma, allora...
O politica, io penso a Walter sotto il mio ufficio a Piazza Montecitorio,
esatto.
Che ha tutto di politica, spesso rifornisce le altre Arion,
chiaro,
dei libri.
Sì.
Che possono essere richiesti su quell'argomento magari da Cinecittà anziché no via l'Eritrea, ecco.
C'è una distribuzione interna tra le librerie che è un sistema molto
efficace. Sì,
io penso sempre una cosa quando si parla di questo sistema ed è che è molto valido nel momento in cui io so già di cosa ho bisogno, perché me lo faccio venire da un'altra libreria e però a quel punto sono in qualche modo costretto a comprarlo, nel senso che l'ho fatto ordinare, era perché davvero avevo un vivo interesse. Quando magari devo però sfogliare un po' di cose per capire quale davvero può essere il libro per me acquistabile, purtroppo va a finire che entro dentro Feltrinelli, perché comunque mi dà una scelta immediata, una scelta più ampia.
Sì, non è per fare pubblicità, ma effettivamente...
No, beh, dico Feltrinelli per dire un megastore.
Cioè sì, anche quella. Se tra megastore e megastore ci sono differenze, perché la catena Mel è molto forte sull'usato, per esempio a Roma, nella cantina di Via Nazionale,
sì.
Ci si incontra spesso Raffaele Manica e non è certo persona che ci va solo perché vuole risparmiare, ma anzi perché ci sono delle cose che in altre librerie non si trovano, arrivano direttamente magari dai neri sacchi dei giornalisti, che ottengono le copie per recensioni, tornano alla lettura di noi umili lettori in generale, insomma quelli che devono comprare i libri e non li ottengono per recensione, attraverso questo canale che è quello del mezzo prezzo, che al piano inferiore di Mel Bookstore spesso è frequentato da tante persone interessanti.
Sì, ci sono tanti modi per vendere libri e per farli circolare. La ricchezza che può essere data da un sistema appunto basato sull'usato oppure dalle librerie indipendenti è che loro, per motivi anche commerciali, devono puntare su altri libri, perché una libreria indipendente che proponga gli stessi libri che propone Feltrinelli fallisce, perché uno va da Feltrinelli, quindi gli conviene anche commercialmente cercare altro. Quindi...
Mi pare però che questa cosa non la capisca il piccolo libraio.
Chi lo sa, cioè chi...
Che se ti posso assicurare che spesso è più di proposta la grande libreria o la libreria di catena che si può permettere di prendere una per del libro difficile che magari il piccolo libraio che alla fine della settimana dice devo vedere quanto ho fatturato questa settimana perché fra 2 settimane pago l'affitto e dice ma forse conviene comprare un po' di facile lettura. Non dico Fabio Volo perché non voglio arrivare a dire questo, perché magari Fabio Volo non lo troverai nella libreria di proposta piccolina, penso all'Eternauta, una per tutte, che conosco bene, che ha aperto da poco. Però magari qualcosa di facile vendita la trovi e forse ed è quello che non dovresti trovare, secondo me, perché giustamente certi libri dovrebbero non esserci.
Anche secondo me, io penso che i librai indipendenti che ce la faranno sono quelli che scommettono sulla diversità, perché appunto poi uno va a comprare solo nei Feltrinelli, perché abbiamo nominato
anche perché il prezzo gruppo. È più basso, per esempio.
Ora fortunatamente non più, non dovrebbe essere, però fino a pochi mesi fa era il prezzo era più basso, quindi perché comprare un libro che in un grande gruppo è scontato di più, dove, in una piccola libreria dove appunto lo pago di più? Ora, naturalmente questo non è un problema che si è cercato di risolvere con la legge sullo sconto.
Sì. Non facciamo nomi più però, perché sono di librai. Facciamo qualche nome di editore, perché tu l'hai fatti e quindi ripetili.
Facciamo qualche nome di editore, per esempio.
A chi ti sei rivolto? Perché a parte il nome inventato dell'editore di Piombino, che invece è Orbetello, i nomi veri l'hai fatti, hai avuto il coraggio di farli?
Sì, io ho analizzato questo settore, quindi ho fatto i nomi, cioè, per quanto riguarda le grandi gruppi, le concentrazioni editoriali, li sanno tutti, insomma.
E i piccoli, che non sono poi così bravi come sembrano?
Dipende quali sono quelli che non sono così bravi come sembrano, perché bisogna vedere quello che si prefiggono. Per esempio, uno nel libro, qualche parte c'è...
Non mettiamo il bip, vai tranquilla.
No, mi sembra un redattore che dice una cosa, dal mio punto di vista, condivisibile, che... I libri di Newton Compton sono fatti in serie, però quelli li vogliono fare in serie, quindi
no, povero Avanzini, ti prego.
Nel senso,
Raffaello è un caro ragazzo.
Sì, io ho delle perplessità su.
Ma non spariamo sempre su Newton, che non è forse tra i peggiori. Chi?
Allora ditemi.
Anzi, direi proprio di no.
su chi dobbiamo parlare.
No, non posso proprio, anzi, ti invito a non farli più. Okay. Ti ringrazio, Federico Di Vita. Ricordiamo il titolo: Pazzi Scatenati, per FQ Editore. Di Orbetello, 14 euro, 200 e rotte pagine.
Carta vetrata.
Abbiamo avuto un momento di imbarazzo quando i nomi sono stati fatti, ma non volevamo assolutamente ferire degli editori che rispettiamo e anzi voglio ripetere il mio totale gradimento e amicizia nei confronti della famiglia Avanzini e particolarmente anche di Raffaello e della signora Fiammetta, che si occupa dell'ufficio stampa in modo impeccabile ed è un'azienda seria. Ci ha raggiunto da noi in studio Marco Mantello. Buona domenica, Marco.
Buona domenica.
Di ritorno da Berlino, di passaggio da Bologna, insomma stiamo un po' in giro per l'Italia a promuovere questa La rabbia, che non è solamente quella che proviamo verso tante cose, ma è il titolo del tuo libro. Per tornare però a Mantello fra 5 minuti abbiamo bisogno prima di Enrico Emilitri. Buona domenica, Enrico.
Ciao.
Da Trento.
Buona domenica anche a tutti gli ascoltatori.
Da Malosco in provincia di Trento. E sì, veniamo alla storia, perché tu sei uno storico, un letterato, un critico letterario.
Beh,
ma soprattutto un appassionato.
A tempo perso, comunque un altro discorso.
Ma guarda che quasi tutti lo fanno a tempo perso.
Sì, infatti.
A te la parola su il figurino militare attraverso i secoli come chiave di lettura della nostra società.
Beh, innanzitutto diciamo subito che il mio interesse per le uniformi militari è nato nel 1983 con l'acquisto delle Forze Armate della Seconda Guerra Mondiale, uniformi distintivi e organizzazioni, edito dalla De Agostini dell'inglese Andrew Mollo. Poi da lì è partito tutto uno studio e mi sono accorto che in effetti, anche per lo stesso contesto storico, geografico, politico, eccetera, in realtà non esistono due uniformi identiche, cioè se noi per esempio prendiamo le uniformi austriache immediatamente successiva al congresso di Vienna e le compariamo a quelle usate alla vigilia della prima guerra mondiale, vediamo che le differenze sono fortissime, cioè fra il bisnonno e pronipote esistono le forti differenze, che però non sono solo dettate dalla moda, dai capricci della moda, ma anche dal tipo di conflitto di guerra che si andava a affrontare, perché non dimentichiamoci che ancora nel Risorgimento il fattore umano era determinante. Con la prima guerra mondiale prevale la tecnologia, quindi per contenere le perdite bisognava mostrarsi il meno possibile, quindi da qui dalle uniformi colorate si è passati alle mimetiche, anche proprio per contenere le perdite, considerando che su 80 milioni di mobilitati ci sono stati un 10% delle perdite in tutto il mondo, se ci fossero stati ancora gli eserciti colorati sarebbero stati perlomeno una volta e mezza, due, se non di più.
Ma noi non vogliamo guardare le vittime, vogliamo guardare quello che indossavano le vittime e i sopravvissuti, quindi cosa c'è da guardare in quei vestiti, in quelle uniformi?
Beh, innanzitutto diciamo subito che l'uniforme non è solamente l'abbigliamento, l'uniforme è tutto complesso, cioè ci sono anche gli accessori, gli equipaggiamenti.
I simboli per esempio, no?
Sì,
la greca.
Ecco, c'è proprio le simbologie. Ecco, in effetti quello che c'è più da guardare non sono tanto il taglio uniforme, se può rimanere standard per un certo periodo.
Ma i simboli?
Ma proprio le simbologie. Ecco, per esempio, un caso emblematico è quello dell'Unione Sovietica. Cioè, noi andiamo a vedere le uniformi adottate all'indomani della cosiddetta rivoluzione d'ottobre, compariamo le via via con quelle adottate fino all'indomani dell'invasione tedesca. Cioè, noi abbiamo delle simbologie che, mantenendo i simboli classici del comunismo, quindi la stella rossa, la falce, il martello, eccetera, in realtà nel corso del tempo, diciamo nei 25 anni, nel quarto di secolo, nei 5 lustri in cui si è passati dalla rivoluzione all'invasione tedesca, noi assistiamo proprio dal 41 in poi alla reintroduzione delle controspalline, cioè le controspalline.
Un tocco borghese.
Sì, ecco, ma questo anche per ragioni funzionali, cioè in realtà ci si è accorti che ripristinando le controspalline era più facile anche qualificare i militari e soprattutto distinguerli, perché mettendo i distintivi alle manopole o sul colletto non sempre si riuscivano in realtà a compiere delle adeguate identificazioni, cioè non erano così tanto funzionali, e allora sono state reintrodotte le controspalline. Non solo, ma poi per esempio il copricapo tipico dell'Armata Rossa all'inizio era lo Shlem, la famosa Budionovka, il berretto a punta, che è rimasto anche nell'iconografia tradizionale. Nel momento in cui i tedeschi invadono l'Unione Sovietica, la Budionovka viene definitivamente abolita e sostituita dall'elmetto o da copricapi più funzionali, anche perché prima di tutto era ridicola e poi si cominciava veramente a non essere più funzionale proprio come copricapo. Quindi nel momento in cui noi osserviamo le uniformi distintivi sovietici, ci rendiamo conto come nel giro di un'intera generazione in realtà ci sia stata, pur permanendo lo stesso ordinamento, è cambiato, si può dire, tutto.
Cioè... Va bene, grazie infinite Enrico Emilitri, ti ricordiamo sempre l'appuntamento domenica prossima per continuare a parlare con noi di storia attraverso le uniformi.
Sì, grazie.
Carta vetrata.
Rieccoci, la rabbia delle uniformi ferite, dei soldati colpiti. Noi abbiamo sicuramente nel cuore tanta rabbia, ma la attutiamo scrivendo, perché questo avviene a Marco Mantello. Marco, ben arrivato in questa redazione che vive di rabbia, ma la gestisce, vero Fabrizio?
Quasi sempre, poi ci sono degli episodi. No, davvero, benvenuto a Marco, che so, è appena sbarcato da Messina dopo un lungo viaggio in treno, è andato a fare la promozione di questo libro che noi proprio qui in radio abbiamo segnalato nelle puntate scorse come uno tra gli esordi più interessanti del 2011. Questo lo dico a ragion veduta, del libro abbiamo già parlato con Marco, oggi vorrei chiarire con lui alcuni temi. Innanzitutto la figura dello scrittore, così come emerge da queste pagine, perché fuori, sai Alberto, con Marco parlavamo di questo problema del successo, no? Del vendere tanto, del costruirsi un personaggio che poi surclassa le doti stesse dei libri che vengono scritti. Insomma, oggi soprattutto si parla molto più degli scrittori, quando questi scrittori hanno un discreto successo, che dei loro libri.
Sì, che dei contenuti dei libri, è quello che a me interessa come tema questo, perché credo che sia anche un po' il prodotto di quello che chiamano il berlusconismo, cioè questa idea del consenso, che è anche un po' una formula politica, è come sinonimo di talento, per cui e questa cosa incide spessissimo anche sul lavoro di relazione e sui contenuti e sul taglio che si dà a uno stile di scrittura. Secondo me, ecco...
C'è del populismo, come dire...
Sì, il populismo, c'è un atteggiamento quasi da imbonitori spesso, in molti, chiamoli così, colleghi magari anche affermati, per cui il rapporto con il pubblico alla fine è quello che conta. Però allora che cosa distingue uno scrittore da un comico o da un politico che fa...
Cosa distingue uno scrittore da un comico? Mi fai pensare immediatamente a quell'esordio falettiano celebrato da Dorrico.
Ma io direi qualcosa di molto più vicino, perché non bisogna essere così generosi dando il bianco e il nero, da un giornalista. Perché troppi giornalisti si tacciano di scrittura, ma scrittori non sono. E sono molto più vicini del comico, perché che un comico faccia anche lo scrittore, alla fine cambia casacca. Invece il giornalista spesso indossa proprio la stessa lingua.
Sì, e comunque c'è di fondo quest'idea, secondo me, distruttiva, per cui la misura di tutte le cose è il successo, ripeto, il consenso. Forse, ecco, il senso critico sta proprio nel cercare di separare il momento della scrittura dai possibili effetti che può avere poi un libro a livello di mercato editoriale. Quindi nel momento in cui si scrive, lo diceva anche Andrea Pazienza, io ho pensato ai soldi subito prima e subito dopo che ho cominciato a disegnare. Ecco, allora preferisco,
lo diceva nel colofon di Pompeo.
Allora preferisco somigliare a un bravo disegnatore. Questo.
Sì, si definiva un disegnatore eclettico.
Che era anche un ottimo, anche un gran narratore, perché Pompeo è un libro.
Pompeo è un libro meraviglioso.
Sì.
No, sono davvero contento di parlare con te di questi argomenti, Marco.
Ma c'era Zanardi anche, ricordiamolo sempre, il mitico Zanardi.
Anche Zanardi.
No, veramente, ecco, dedichiamo un pensiero oggi al grande Andrea Pazienza e vorrei dedicare un pensiero anche a Vincenzo Consolo, che è scomparso proprio ieri, e quindi cercheremo di ricordarlo magari nelle prossime puntate. Mentre, ecco, l'argomento politico, Marco, nel tuo libro c'è una figura scolpita con una certa vivacità e una certa cattiveria anche, no? Questa immagine di donna ministro senza portafoglio, l'immagine di una madre, se vuoi.
Con portafoglio.
Con portafoglio, scusa.
In genere non danno i portafogli alle donne.
Ah, ecco. Insomma, ma un po' tutte le donne del libro, no? Hanno...
Sì, le donne del libro sono effettivamente due personaggi mediamente caricaturali. A me interessava, da un lato, la figura di una madre completamente assente, perché comunque la struttura del libro è quella di una tragedia satirica, è un rapporto di un padre e di un figlio, e da questo punto di vista la madre è assente, non partecipa alla tragedia. Però mi interessava anche questa sorta di trasfigurazione del gelo che lei rappresenta, un modello di donna in carriera fortemente maschilizzato e che ragiona in relazione un po' a quello che dicevamo sul, non solo sul consenso e sulla forma poetica, ma anche proprio per formuletta. Ecco, fra di me la immagino come una persona che ti dice che a memoria quello che sentiamo un po' oggi, che le liberalizzazioni o la concorrenza abbassano i prezzi e favoriscono lo sviluppo senza, e quindi c'è anche
senza l'analisi vera,
esatto, senza un'analisi vera di quello che poi sono, senza uno studio anche di quelli che poi sono i fenomeni economici, per cui c'è sempre questa idea quasi weberiana del politico di professione e della politica di professione che costituiscono una sorta di interfaccia non sempre necessario rispetto poi al lavoro dei burocrati, e questo secondo me è un tema molto attuale anche oggi in Italia, con un governo cosiddetto di tecnici che in realtà persegue finalità politiche, eminentemente politiche.
Tra l'altro, Alberto, mi sembra che, insomma, la tecnica descrittiva sia quella della formularità, che non a caso è una tecnica tipica di certa tragedia antica e anche dell'epica, soprattutto dell'epica, pensiamo a Omero, insomma, però lì la formularità è semplicemente, come dire, la tecnica descrittiva che supplisce alla mancanza di affondo psicologico.
Sì.
Mentre invece l'affondo psicologico, mi sembra che tu, Marco, lo abbia ricercato soprattutto in questa continua, Barthes avrebbe detto, nausea del linguaggio comune, e sì, quindi cerchi sempre una qualche elettricità nelle tue descrizioni, nei tuoi dialoghi, no?
Sì, il linguaggio, il discorso sulla tragedia ci tengo molto, è importante perché lo collego molto a una sorta di determinismo che secondo me caratterizza la condizione dei personaggi, e quindi è una tragedia pre-euripidea, molto... cioè quasi edipica dal punto di vista della trama principale. E il discorso del linguaggio è interessante perché comunque stiamo parlando di un libro abbastanza caratterizzato dal susseguirsi di scene profondamente statiche, non succede molto in termini di, cioè, l'azione non è significato,
è molto
raramente, è molto, sì, è molto dialogato, però appunto il dialogo presuppone in genere dei luoghi chiusi, delle stanze o non so, la villa, dove il dialogo c'è anche tra Filippo e il padre quando prima della partenza per Berlino, sono tutti posti abbastanza, o anche gli stessi funerali di Leo Vanzante, sono posti in cui le persone non si muovono, e quindi il lavoro sul linguaggio mi interessava anche in relazione a questa mancanza di...
Marco, torniamo sul libro, sì. La mancanza la decifreremo fra pochissimo, pausa musicale.
Carta vetrata.
No, Leo, stai prendendo una cantonata. Lui è diverso dagli arrampichini, non è, come i figli dei palazzinari che dissimulano nei loro romanzetti le proprie vite da viziati, spacciando per intelligenza le addizioni. C'è qualcosa di irrisolto, di profondamente feroce in quella sua razionalità da conseguenziari, un astio, un senso di rivincita sociale. Ecco Marco, spacciare per intelligenza le addizioni mi sembra il vizio di molta narrativa contemporanea.
Sì, che è un po' anche uno specchio dei tempi, il discorso che stiamo facendo anche
sulla mancanza.
Sulla mancanza di... Beh, quello si è applicato alla mancanza di azione nel romanzo.
Non di intelligenza.
Non di intelligenza, perché c'è anche una consapevolezza del... cioè si può essere statici sapendolo e
atarassici.
Sì, atarassici e accettandolo. Mentre forse, ecco, il cercare di fare i conti con se stesso e può essere anche un modo di individuare l'altro da sé. Il libro da questo punto di vista parte da un minimo di autoanalisi e di un tentativo di dire la propria verità, ecco, in un'epoca che io credo fortemente connotata da quella che chiamo un processo di falsificazione, cioè un processo comunque di comunicazione, soprattutto a livello pubblico, e ritorniamo al discorso politico, in cui quello che conta è il controllo degli effetti di ciò che si...
La falsificazione scientifica che serve a dimostrare.
Non la falsificabilità nel senso alla Popper, o anche il discorso che veniva fatto sui simboli dalla persona che mi ha...
Una maschera di bugia.
O le alterazioni dei simboli da parte dei media.
No, per questo romanzo si è parlato giustamente, credo io, proprio di un processo di sostituzione, no? Gli affetti che vengono sostituiti dalle dinamiche di potere fra gli individui. Questo mi sembra poi il tema caldissimo.
Sì, esattamente. E soprattutto non c'è una soluzione di continuità fra i rapporti, fra i vincoli di potere e i vincoli affettivi. Quindi questo però poi si collega a un contesto evidentemente familiare che è la storia del libro, per cui è anche una visione parziale rispetto al discorso che abbiamo fatto sugli assetti politici.
Cosa ricordi di Nuovi Argomenti? Tu ne hai fatto parte, poi ne sei uscito, non sappiamo bene per quale ragione, non vogliamo chiederti questo, ma cosa ricordi di quel laboratorio culturale?
Io ricordo, un ricordo molto... mi pubblicarono le poesie nel 2002, era un buon ricordo di Enzo Siciliano, di Lorenzo Popolini, di Tommaso Giartosio. Sono persone che con cui... ok, insomma, adesso non c'è più, comunque sono persone con cui ho avuto a che fare e sono stati degli ottimi interlocutori, ecco, da questo punto di vista. E credo che forse quello che manchi oggi a questa rivista, e che prima forse c'era di più, è un maggiore senso del pluralismo. C'erano più voci forse rappresentate nei numeri usciti durante la gestione di...
Lo diremo a Raffaele Manica, al caro amico Raffaele.
Senti Marco, no, invece vorrei che tu raccontassi un po' ai nostri ascoltatori come lavori, cioè come lavora il romanziere, quanto tempo ti ha preso questo romanzo e se c'è un minimo di costellazione di riferimenti letterari a cui hai guardato per tirar fuori questo stile così, così avvincente.
Ma il libro mi ha preso parecchio, nel senso che l'ho iniziato nel 2007, per cui ho lavorato quattro anni e sono arrivato a un manoscritto di circa 500 pagine che poi ho ridotto della metà. E ho
chissà quanta buona roba dentro.
No, ma quella si conserva, nel senso che...
Bravo, non buttare nulla, perché
si butta niente.
Conoscendo il tuo talento non sarà sicuramente un altro libro, ma quasi.
No, ci sono dei racconti estrapolati da capitoli che ho...
Stiamo dando un'anteprima.
Capitoli del libro che ho tagliato, sì, c'è un libro di racconti su cui sto lavorando insieme al romanzo. No, e come lavoro è stato un lavoro abbastanza neurotico, perché io...
Chiudi, che dobbiamo GR che ci sta...
No, come tempi di scrittura, ecco, io ho questo forte limite di riscrivere in continuazione, e non sempre quello che riscrivo poi riletto a distanza di qualche giorno funziona, per cui mi è capitato di perdere 10-15 giorni su riscrivendo intere parti.
Non è tempo perso, non ti devi...
Sì, no, e poi magari in un giorno sono riuscito a ottenere il risultato che...
Alla prossima.
Okay,
alla prossima, grazie.
Saturnino farandola, Saturnino arriverà, 100 storie narrerà,
sono fantastiche, si sa.
1.200 ma forse sono più. Con noi resta, ascolta anche tu.
Bentornato, bentornato Marco Carrara. Come stai? Come va a Bergamo?
Tutto bene, c'è il sole.
Ma dai, a Roma sta praticamente creandoci la nube purpurea di scia. Una cosa incredibile, non c'è un filo di sole. Beato te, dai, Bergamo Alta si vede che comanda. A te la parola sull'infodump.
Allora, oggi ho deciso di trattare la teoria dell'iceberg o teoria dell'omissione e in relazione all'infodump, quindi non presenterò la teoria dell'iceberg per intera, la presenterò per quello che interessa, quindi solo in un aspetto, per parlare di infodump. La teoria dell'iceberg di Hemingway, che cosa dice la teoria dell'iceberg? Dice che se uno scrittore conosce a sufficienza l'argomento di cui sta scrivendo e può omettere degli elementi che conosce, e il lettore, anche se questi elementi sono stati omessi, ne avrà la stessa, ne sentirà la stessa forza, ne avrà la stessa sensazione come se fossero stati inseriti. Quindi la scrittura, dice Hemingway, diventa come un iceberg in cui un ottavo è visibile e 7 ottavi sono nascosti, ma quegli ottavi nascosti sono stati nascosti apposta per sostenere l'ottavo migliore che esce dall'acqua. Se uno scrittore non conosce così a fondo l'argomento da sapere che cosa dire, che cosa non dire, quali sono i dettagli migliori, eccetera, la sua scrittura risulterà troppo diluita perché metterà tutto. E se invece deciderà di omettere delle cose perché non le conosce, quindi non le omette apposta ma le omette per ignoranza, la sua scrittura sarà piena di buchi. Ecco, questa teoria Hemingway l'ha sviluppata nel 1923 e viene direttamente dalla sua esperienza di giornalista, esperienza che avevo già lodato perché gli aveva insegnato a scrivere e a scrivere in modo chiaro e a dare forza al testo, e lui aveva capito che per essere chiaro e dare forza a una notizia bisognava omettere ogni elemento superfluo e estraneo, che è una cosa che si ricollega a quanto diceva Strunk & White in Elements of Style sul fatto che nessuna parola, nessuna frase deve essere superflua. Come lo applichiamo all'infodump questo? Come si ricollega? Fondamentalmente, come si evita l'infodump? Ci sono due possibilità quando ci si trova di fronte a un'informazione che si pensa di dover mettere nella storia. O serve per la storia o non serve per la storia. Se si capisce che quell'informazione in realtà non serve, la si taglia. Se si capisce che serve, bisogna invece costruire una scena in cui quell'informazione è a posto. Bisogna mostrare una data cosa, se è importante a mandare avanti la storia o a dare il tono dell'ambientazione, a dare atmosfera. Bisogna mostrare e drammatizzare. E non bisogna raccontare facendo dei riassunti, facendo degli infodump, cioè degli spiegoni fatti apposta solo per dare informazioni al lettore, se chi ci segue ha sentito l'episodio all'epoca.
Assolutamente sì.
E l'infodump, quando capita più spesso? Per quel poco che ho vissuto, per la mia esperienza, capita più spesso in romanzi storici, fantascienza e fantasy, cioè dove l'autore ha paura, e anche giustamente, che la complessità delle ambientazioni che ha studiato, nel caso di ambientazione storica, o che ha inventato, nel caso della narrativa fantastica, non arrivi al lettore. E vale quanto detto prima, o si drammatizza o si taglia, non ci sono mai scuse per fare infodump. Perché se tu arrivi al punto in cui sei convinto che devi per forza fare infodump, perché altrimenti il lettore non capisce, vuol dire che hai sbagliato o a livello di scrittura, o a livello di progettazione della storia, o a livello di progettazione delle scene. Faccio un esempio, prendiamo la Germania alla fine del 1938, non serve un lungo infodump sulle leggi razziali, sulla salita al potere di Hitler, sul clima antisemita, bastano pochi dettagli concreti e drammatizzati per far comprendere l'odio razziale, costruire un'atmosfera che su pochi dettagli sia permeata dalla realtà hitleriana. I restanti 7 ottavi dell'iceberg della Germania nazista saranno presenti come se fossero detti, ma in realtà sono solo nella mente dell'autore che li ha scartati a favore dell'ottavo migliore. Ci possiamo ricollegare a quanto detto la settimana scorsa su Chekhov.
La pistola, il fucile, insomma, sì, che se c'è una pistola nel primo capitolo poi deve sparare.
Anche, però volevo ricollegarmi al chiaro di luna.
Al chiaro di luna, scusa.
Giusto anche quello, comunque mi voglio ricollegare al chiaro di luna. Perché diceva, Chekhov costruisce nella mente del lettore un'immagine così vivida del chiaro di luna, fatta tramite dettagli su come la notte, il viaggio sulla strada, il luccichio del vetro rotto, che lui addirittura può omettere di descrivere il chiaro di luna. Lui, omettendo il chiaro di luna, è riuscito comunque a renderlo così forte nella mente del lettore, perché ha messo tutti i dettagli concreti che lo creavano, che non erano però il chiaro di luna stesso. Teoria dell'omissione.
Possiamo dire che l'omissione in questo caso dice di più di quanto dice l'infodump, quindi?
Esatto, l'omissione permette di
perché evoca e fa creare all'autore, voglio dire al lettore da solo, quel quadro della situazione che bene o male conosce.
Anche, però la teoria dell'omissione, come diceva Hemingway, è talmente forte che se uno davvero conosce un certo argomento, che non è solo l'argomento generale del libro, ma magari i piccoli sottoargomenti che fanno parte del libro, con tale livello di profondità da sapere esattamente che cosa dire per evocare tutto il resto, allora funziona. Ad esempio, io quando ero in seconda media mi venne fatto leggere a scuola L'amico ritrovato di Ullman. E l'amico, io all'epoca seconda media ovviamente sapevo molto poco della Germania hitleriana e altro, cioè sapevo le cose a grandi linee come le sai a livello scolastico per averle fatte in elementari. Però invece L'amico ritrovato, che pure non è che sia scritto particolarmente bene, aveva alcuni piccoli dettagli concreti. Dettagli concreti sul padre di Hans, che è ebreo, che è un patriota, che ha la croce di ferro e che non crede che la Germania possa diventare davvero nazista. Sull'amico Konradin, che pensa che in realtà l'antisemitismo sia solo una cosa populista e che scomparirà quando Hitler sarà al potere. Tanti piccoli dettagli che ti creano, che a distanza di molti anni, anche se io mi dimentico i libri dopo pochi mesi, a distanza di moltissimi anni mi sono rimasti. Perché erano i pochi dettagli concreti che mi hanno generato il quadro di com'era la Germania subito prima e subito dopo la presa del potere di Hitler.
Chiudiamo, purtroppo, Marco, abbiamo sempre i minuti contati.
Niente, ho finito, cioè, quello che dovevo dire l'ho detto.
Ti ringrazio, allora alla prossima puntata, grazie.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Fabrizio, volevo leggerti la rubrica di Federico Roncoroni sul Corriere della Sera di ieri. Per favore, non dite mai un uomo di circa 43 anni. Decidetevi, o volete essere generici e approssimativi e dite un uomo di circa 40 anni, o volete e potete essere precisi, un uomo di 43 anni. Come la pensi?
Alberto, Marco Carrara, il nostro amico Marco Carrara, chiamerebbe questa tecnica del disinfodump. Insomma, essere approssimativi è decisamente la malattia di questo tempo, di questo paese, soprattutto quando accade in letteratura, abbiamo episodi davvero pessimi.
Cristiano Draghi, buona domenica!
Buona domenica a voi!
Com'è andata ieri la 432esima inaugurazione dell'anno accademico di Concordia a Rovigo?
Perché si ha come la percezione, la sensazione che un posto come il Polesine, insomma, le cose siano, come dire,
eterne,
dovrebbero essere o nulla o recenti. E invece qui abbiamo l'Accademia dei Concordi, che è nata nel 1580. Stiamo attenti, qualcuno ci dice 1580 circa, sono nei guai. Ma vabbè, è andata bene. Il problema naturalmente sono i finanziamenti. Meno male alla presidenza dell'Accademia dei Concordi c'è il professor Luigi Costato.
Un filantropo.
Anche filantropo, perché lui viene la sua famiglia è quella dei grandi mulini, insomma una famiglia di imprenditori molto importanti.
A Roma si dice a grano.
A grano, sì, ma qui a grano nel senso proprio del grano, quello coltivato nei
campi.
Quello
vero, quello vero. Anzi, perché a Roma si diventa femmina, si dice a grana.
A grana, ecco.
Non poi lo scambiano col grana padano.
I filologici. E allora è lui che riesce a tenere in piedi questa istituzione che però, per carità, speriamo che non gli capiti niente. Veramente bisogna avere meno cacciabombardieri lì e un po' più di soldi per la cultura sarebbero bene.
Il problema è che il comune fatica
a dargli i soldi che promette e soprattutto quelli che servono per la gestione della biblioteca dove ci sono più dipendenti. Pensate che Rovigo non ha una biblioteca comunale, ci pensa l'Accademia dei Concordi.
E non ha però nulla da parte del comune per gestire questo servizio.
No, ce li ha i soldi, deve averli, però il comune gli dà sempre meno, fa fatica, gli dà rate, nicchia. Sai, quando poi si arriva al bilancio e dire ecco ci devono essere i soldi per i concordi, si fa sempre fatica. Bisogna ricordarsi che anche comuni molto più piccoli di Rovigo ha circa 50.000 abitanti, per la propria biblioteca comunale spendono in genere molto di più. Una biblioteca comunale non costa meno di 200-300.000 euro all'anno, il comune di Rovigo quando caccia 200.000 euro è tanto. Siamo a questi livelli. Pensa all'Accademia dei Concordi, fa qui le veci un po' di tutto, si occupa dell'università popolare, è lì, diciamo, fallì le sue lezioni. Le presentazioni dei libri, che quelle vere, quelle fatte bene, e lo sappiamo perché ne abbiamo presentato uno anche io e te insieme, si fanno lì. E lì c'è una pinacoteca, c'è la gestione della pinacoteca che è unita a quella del seminario vescovile, a opere come un Giambattista Tiepolo e il Cristo Portacroce di Giovanni Bellini, che è veramente
un
capolavoro assoluto.
Due nomi veramente che fanno venire i brividi. Due
sì,
maestri.
Poi quando li vedi questi qua. E poi c'è il Gerolamo Forabosco, Giuseppe e la moglie di Putifarre, che sai che la storia la moglie di Putifarre in Egitto cerca di sedurre il Giuseppe, lo schiavo non vuole, fugge, gli rimane il vestito di lui in mano a lei e lui viene accusato, imprigionato, poi però Dio gli darà una mano a lui e me lo aiuterà un po', ed è una di quei quadri un po' pruriginosi, no, che hanno fatto però in tanti artisti si sono
confrontati con questo tema, certo.
Su quest'opera qua, e perché c'è sempre la moglie di Putifarre poco vestita, no?
Quindi piace molto, indubbiamente.
Sì, beh, sai che i quadri erano così, o Madonne, tutte per Benino e così via, oppure ogni tanto si trovava la maniera di avere
Putifarre,
signora
giusto.
Poco vestita e i ricchi si facevano un quadro.
Ieri l'argomento era università, ricerca e sviluppo al tempo delle riforme e della crisi. Proprio di questo si parlava prima con Fabrizio Patriarca, di quanto è importante che dall'università ci sia un contatto col mondo del lavoro. Sembra che in queste deregulation, in questo pacchetto abbastanza forte, interessante, non so se come lo valuti, di Monti, ci sia finalmente un'attenzione anche al rapporto tra università e mondo del lavoro.
Speriamo, io credo che il rapporto deve essere veramente fra la scuola e il mondo del lavoro. Guarda, sono stato nei giorni scorsi all'Istituto Alberghiero di Adria, che è città qui vicino, dove ci sono oltre 1000 ragazzi, e la richiesta dal mondo del lavoro è eccezionale. I ragazzi cominciano a lavorare che sono in terza, in quarta, in quinta e sono già al lavoro. C'è bisogno di un contatto costante, le aziende vanno a cercare i professori per chiedergli, ecco, succedesse anche in altre materie che non fossero solo quelle di cucina, sala e ricevimento, sarebbe bene, no?
Purtroppo però i genitori, ma anche gli stessi giovani, hanno altre ambizioni, non solo quella di lavorare nel turismo, ma di avere un posto di prestigio, di essere laureati, e questo è legittimo, non bisogna neanche colpevolizzare le ambizioni personali, lo capisco, i professionali creano posti di lavoro, ma l'università infatti nei fatti non crea posti di lavoro, ma crea tante ambizioni e molte volte deluse.
Per quello che riguarda l'università dico sempre: fate quello che vi piace e non quello che credete che fra qualche anno darà da lavorare, perché io continuo a domandarmi, ma voi avete idea di dove siano oggi i perforatori di schede? Beh, i perforatori di schede negli anni 60 sembrava fosse una professione fantastica, no? E servivano per i computer, se per chi non lo sapesse. Io immagino oggi il perforatore di schede non faccia il barista, non so, qualcosa del genere.
Torniamo agli ordini professionali. Tu ti sei occupato con tanti amici giornalisti dell'ordine dei giornalisti, ma c'è Fabrizio Patriarca che voleva fare proprio una domanda specifica su quello che sono oggi gli ordini.
Sì, Alberto, ma più che altro sulla condizione presente, perché sembra che adesso per molti ordini professionali il periodo di tirocinio, che di solito è di 18 mesi, sarà possibile svolgerlo in parte 6 mesi proprio dentro le università.
Quindi avremo ancora più giornalisti all'ordine dei giornalisti.
Ma guarda, io ho letto le ultime cose, le ultime proposte dell'ordine dei giornalisti. Il problema dell'ordine dei giornalisti è che ha due elenchi. Uno è quello dei professionisti, i quali vengono...
Che è la vera casta, è la vera casta.
Sì, ma vengono già da percorsi diversi. Perché il tirocinio si può fare ed è già 18 mesi, quindi per questo l'ordine dei giornalisti è già in regola e si può fare già con un master o con una scuola di specializzazione universitaria, dando poi l'esame. Basta che ci sia, come dire, un giornalino registrato e un giornalista professionista all'interno del meccanismo. Quindi già gli studenti universitari vanno a fare e gli studenti delle scuole di giornalismo vanno a fare l'esame senza avere lavorato in azienda, se non nel brevissimo periodo di stage, e già è saltato il meccanismo. Guardate, una cosa era l'ordine dei giornalisti, vabbè, una testa, un lavoratore, un iscritto all'ordine. Nel momento in cui non è più andata così, per cui ci si può iscrivere passando all'università oppure facendo causa, non so, voi dovete pensare che ogni sessione di esame facendo un ricorso all'ordine per farsi riconoscere il praticantato, quindi tutti gli abusivi, precari eccetera, hanno questa possibilità.
Non diciamolo l'ordine... troppo anche in radio, perché già le cause sono fin troppe, però è vero, è una delle strade.
No, è una delle strade, ma è una delle strade normali, lo sanno tutti. No, guarda, non succede niente, perché stiamo dicendo una ovvietà, capito? Come dire, a 100 gradi l'acqua bolle. I precari eccetera, e l'ordine è sempre stato molto di manica larga, dicendo vabbè, hai effettivamente scritto per un giornale 18 mesi, ti hanno fatto fare più o meno l'abusivo e tu adesso fai l'esame. In questa maniera però è chiaro che il precario, l'abusivo, poi non trova lavoro, no? Così come lo studente universitario. Quindi l'ordine, che era una vera casta, ma è diventato un casotto. E ora c'è il problema del fatto che c'è il secondo elenco, quello dei pubblicisti, che il nuovo ordinamento non lo dovrà più prevedere, perché se per entrare in un ordine ci vuole 18 mesi, i pubblicisti che invece entrano, se sono retribuiti a sufficienza, se retribuiti un po', poco, tipo 1200 euro in due anni, e hanno scritto abbastanza, tipo 60 articoli per un 60, giornale.
70 articoli, sì.
Anche 60 articoli, sì, sì.
60 articoli in due anni con continuità per un giornale dove ci siano iscritti all'ordine come direttore, e loro diventano giornalisti pubblicisti, che va benissimo per difendere un po' l'articolo 21 della Costituzione, che dice la stampa è libera, ma poi non funziona più se tu dici bisogna avere un tirocinio. Adesso ci vogliono dire che il giornalista deve avere la laurea, avere fatto 18 mesi di tirocinio e fare l'esame.
È una mossa per portare soldi alle università, secondo te, Cristiano?
Com'è?
È una mossa per portare soldi alle università e basta?
No, è una mossa disperata per salvare l'ordine.
Perché non hanno
però
soldi.
Però con una visione sempre, come dire, ristretta. Ma perché uno deve essere laureato per fare il giornalista, per dirigere un giornale? Diceva un antico.
Ne dobbiamo riparlare, però una battuta velocissima, perché abbiamo terminato il tempo.
Senti, dico una cosa sola, visto che siamo in onda anche su Delta Radio, quindi anche qua, oggi pomeriggio alle 3:30 al ridotto del Teatro Sociale in Piazza Garibaldi a Rovigo continua la maratona di lettura. Oggi c'è in corso a Rovigo una maratona di lettura, 56 persone leggono brani di autori di ogni genere, prima al Liceo Paleocapa e ora dalle 3:30 al Teatro Ridotto.
Dove
e
hanno quindi... tirato sui pantaloni alla maschera, giusto?
Non lo so se com'è finita con il pantalone e la maschera, ve lo racconterò, questa non la spieghiamo agli ascoltatori, la diciamo la prossima volta.
Ciao, ciao Cristiano.
Ciao.